City, I love you. New York City, man. New York City, how I love you. Blink your eyes and I'll be gone. Just a little grain of sand. New York City. City, baby. Blink your eyes and you're gone.
Ogni tipo di droga, tanto lo so che poi ne esco fuori. Con le mie amiche ermafrodite caliamo il nostro asso di cuori. Siamo tutte più o meno fans del teatro degli orrori. Più o meno fans, oh. Più o meno cool. Più o meno fans, oh. Meno cool. Claudia mi dice, questa mattina son venuti i ladri quando non c'ero, è la terza volta nell'ultimo mese. Quello che è strano, che non mi spiego è che non era successo mai prima, in tutti questi anni, solo l'ultimo mese. Più o meno il tempo che noi stiamo insieme. Più o meno il tempo che noi stiamo insieme. Cosa ne sai tu dell'amore? Strano gioco di società che dobbiamo pur fare, che fa tremare i polsi e brillare le coronarie, strana prova di abilità di ondeggiare senza cadere. Voglio provare quasi ogni tipo di droga, tanto lo so che poi ne esco fuori. Con le mie amiche ermafrodite caliamo il nostro asso di cuori. Siamo tutte più o meno fans del teatro degli orrori. Più o meno fans, oh. Più o meno cool. Più o meno fans, oh, più o meno cool.
Thank you. Claudia mi dice: dalle stelle alle stelle, direi, cioè da Lou Reed a Federico Fiumani, da una stella internazionale come è Lou Reed, è stato, è, sarà sempre Lou Reed. Era partito underground, ground, poi arrivò molto, era arrivato overground. Invece Federico Fiumani, il nostro Federico Fiumani, è partito underground e lì è rimasto, orgogliosamente rimasto, nei sottoscala, direi, nei sottoscala del rock and roll. Underground si dice, underground in inglese, potremmo dire sottoscala in italiano, il sottoscala del rock and roll, ma lui è orgoglioso e felice di starci, perché è rimasto coerente a se stesso, alla sua musica, al suo modo assolutamente unico, però bisogna dirlo, inconfondibile, di intendere il rock and roll, di intendere il punk all'italiana, alla fiorentina, punk alla fiorentina per meglio dire. Federico Fiumani sono Diaframma, che nascono a Firenze agli inizi degli anni Ottanta, in piena ondata post-punk, sotto la guida del compositore, chitarrista e poeta Federico Fiumani, reclamando ed ottenendo immediatamente un posto importante tra i principali esponenti della new wave italiana. All'inizio non cantava Fiumani, poi ha iniziato anche a cantare, scriveva i testi e suonava, poi a un certo punto ha iniziato anche a cantare e a rendere ancora di più unico il suono, la canzone punk alla fiorentina dei Diaframma. Poi negli anni alti e bassi, e poi il gruppo si è sciolto, ha firmato dei dischi a nome proprio, poi recentemente è tornato a firmare i dischi come Diaframma, e poi di fatto Diaframma sono lui, Federico Fiumani, una stella, una grande stella dell'underground rock and roll, del rock and roll underground e della canzone d'autore anche italiana. In pista dai primi anni, dicevamo, in pista dai primi anni 80. Il disco di Lou Reed che sentivamo prima usciva nel 1996, questo è appena uscito invece, l'ultima produzione, autoproduzione di Federico Fiumani, Diaframma. Preso nel vortice si intitola il disco. Claudia mi dice, l'abbiamo appena sentita, questa è la canzone che dà il titolo, no, che apre il disco, ATM. Tanto si fa vedere dalle nostre parti, insomma, più o meno una volta all'anno arriva Federico Fiumani e i suoi Diaframma in concerto. Quindi io ho avuto modo di vederlo a Bologna, un po' che non me lo godo dal vivo, però me lo sono goduto l'estate scorsa, sì, quella appena finita, quella di quest'anno, in Liguria, in un paesello, adesso non mi ricordo manco il nome del paesello, però stavo lì gironzolando in una spiaggia di un altro paesello ligure e l'occhio mi cade in una, come si chiama lì, in un'edicola, ma l'edicola sì, l'edicola è grande, poi mettono fuori l'edicola le prime pagine o comunque delle info che estraggono dai quotidiani locali. Beh, insomma, una di queste info dai quotidiani locali scriveva: Diaframma nel tal paesello, domani sera Diaframma nel tal paesello ligure. Io dico, non è possibile, Federico Fiumani, diaframma che mi sto perdendo da un po' a Bologna, vuoi mai che me li recupero qui in questo paesello sperduto Ligure? Detto fatto, era vero, erano loro e me li sono goduti la sera dopo in questo paesello Ligure lungo il mare. Beh, questo per dire cosa? Che c'ha una carica straordinaria ancora. Gli dà gusto suonare, onore al merito, i dischi sono belli dal vivo, è ancora più bello, ancora più bravo Federico Fiumani. Tra l'altro adesso sta girando con questa nuova formazione con la quale ha inciso questo ultimo disco preso nel Vortice, ridotto all'osso, chitarra elettrica, basso, batteria, al suo fianco due giovani rocchettari fiorentini, uno al basso elettrico, uno alla batteria, gli hanno ridato la carica giusta e insomma sta girando bene il rock and roll di Federico Fiumani su disco, perché questo nuovo lavoro mi pare interessante, bello e coinvolgente e anche dal vivo da soddisfazione. Quindi così, prossimamente sicuramente tornerà a farsi vivo a Bologna, e se vi capita o a Bologna o in giro per qualche paesello ligure o qualche altro paesello in giro per l'Italia, non lasciatevelo sfuggire. Bello che poi il concerto in questione, il concerto nel paesello ligure, era in piazza, a ingresso gratuito, ovviamente libero nella piazza. E quindi c'era un po' di tutto, i bambini, i nonni, gli zii, i vecchi rocchettari venuti apposta, vecchi rocchettari cinquantenni venuti apposta per ascoltarlo, i giovani rocchettari venuti apposta per ascoltarlo. E nessuno che è andato via, tutti hanno resistito, beh, dico magari pensando agli anziani, ai nonni, anche ai bambini, che a un certo punto potevano andare via. No, sono rimasti lì fino alla fine. Una delle canzoni che non manca mai di fare durante i suoi concerti è quella che adesso andiamo ad ascoltare. È anche uno dei miei brani preferiti del repertorio di Diaframma Federico Fiumani. Quindi dopo un paio di ascolti da questo suo ultimo disco preso nel Vortice, appena uscito, facciamo un salto indietro di qualche anno. Rimaniamo sempre appunto nell'ambito delle produzioni Diaframma Federico Fiumani. Questa qua si intitola L'odore delle rose.
L'odore delle rose è una reazione chimica. Se un giorno lo scoprissi, non lo ameresti più. Il senso delle cose è una coperta stesa su un passato ancora vivo, ma te lo ricordi tu. Se torni indietro, amore, tu certo ce la farai. Non dare un senso alle cose che sono dentro di te. E se torni indietro, amore, il perché delle emozioni, ma perché nascono e poi muoiono. Crediamo, non lo sappiamo, ma non lo sapremo mai. Ma le cose in cui credevo io, ma sono le stesse da una vita. Cambia forse lo scenario, cambia il gusto, ma che fa? Se torni indietro, amore.
rapido, anonimo e sicuro. Se hai avuto rapporti sessuali non protetti, fai il test HIV. Vieni in Piazza Maggiore a Bologna il 1° dicembre, giornata mondiale AIDS.
Informati al telefono verde AIDS 800 85 60 80, 24 ore su 24, sempre. Un'iniziativa dell'azienda USL di Bologna. Parte la quinta edizione di Casa Musica Bologna, un progetto di Antoniano e Fondazione Del Monte. Corsi gratuiti di musica d'insieme, jazz, blues e rock per musicisti tra i 14 e i 24 anni. Docente Jimmy Villotti. I corsi aiutano il perfezionamento del proprio strumento, l'improvvisazione e l'ascolto. Info ed iscrizioni casamusicabologna.it.
Ciao a tutti bimbi e grandi, io sono Fabiana.
E io sono Erika.
Alle 8.30 della domenica mattina, tutti pronti a sintonizzarsi su Radio Città del Capo?
C'è Pillole di Fiaba, programma di fiabe di Kizza Teatro.
Fiabe per bimbi e grandi, fiabe per vivere mille possibilità.
Fiabe per attrezzarsi a tutto, anche all'inverosimile.
Pillole di Fiaba, il tempo delle storie.
Tutte le domeniche mattina alle 8.30.
Su Radio Città del Capo.
Baby, don't look for me around convention time. I'm bound for Tampa in the great state of Florida to see some distinguished friends of mine. Mid and Rick and Nuke the Pep Boys, those jolly riding step boys to the highest bidder, each will guarantee. I gave all my money, Sarah Palin calls me honey, and shake the peaches on my tree. Cause I'm going to Tampa in the morning. Got my credentials in my overall. But I can't take you with me, little darling. I'm going down to get my ashes home. Here's a proposition to entertain emotion. Bring back Willie Horton to us now. We'll spook the congregation and petrify the nation. Then bring the folks from Mexico somehow. And let me introduce a man you all know well. He can play a very important role. State rights is his game, Jim Crow is his name, and Jim's our little ace in the hole. Cause I'm going to Temple in the morning, saints of latter days will heed the call. We'll shout hallelujah in the evening, I'm going down to get my ashes home. When I'm gone, I hope you pack my old bed sheet. Cause I'm
going to Tampa, andando a Tampa, cosa ci va a fare Ray Cooder a Tampa? Va alla convention, andava alla convention del Partito Democratico. E diceva: non ci sono per nessuno quei giorni lì, non mi chiamate, amici, parenti, la fidanzata, i figli, no, insomma, non ci sono per nessuno, vado a Tampa, nel grande stato giù della Florida, alla convention del Partito Democratico. Democratico convinto, fervente, anche un pochino più a sinistra di quello che è il Partito Democratico statunitense, raccontava questa cosa fra il serio e il faceto, giocando sulla cosa e divertendosi a raccontare questa trasferta giù a Tampa per andare alla convention del Partito Democratico. Grande Ray Cooder, Ray Cooder, going to Tampa. Sono le 11:21 minuti. Radio Città del Capo da Bologna, vi ricordo i contatti: diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Vi ricordo anche il numero di SMS 348-7649-289. E vi ricordo anche che dalla prossima settimana siamo in campagna abbonamenti, la campagna d'inverno, abbonamenti 2013 Radio Città del Capo. L'emittente bolognese che da 26 anni difende la propria autonomia grazie anche al sostegno degli ascoltatori, che si concretizza con questa formula qua, appunto la formula dell'abbonamento, a Radio Città del Capo. Abbonamento Radio Città del Capo che consta più o meno di 30 centesimi al giorno. Poi c'è una formula, ci sono varie modalità, alcune costano addirittura meno, qualcuna un po' di più, ma insomma la formula base sono sui 30 centesimi al giorno. Io amo ricordare che la vostra copia quotidiana del vostro giornale preferito vi costa 1,50 euro, 1,50 euro, 1,20 euro. La vostra copia quotidiana della vostra radiolina preferita, la copia quotidiana della vostra radio preferita, vi costa invece 30 centesimi al giorno. Campagna abbonamenti da martedì 3 a lunedì 9 dicembre, come al solito palinsesto completamente rivoluzionato e scombussolato, tutto in funzione appunto della campagna abbonamenti. Quest'anno l'abbiamo chiamata l'onda fuori si chiama, è la parola chiave della campagna abbonamenti d'inverno 2013, perché andremo anche fuori, trasmissioni ovviamente in diretta da qui, dai nostri studi mura di Porta Galliera 1/2, ma alcuni programmi li faremo anche da fuori sede con col nostro mixer mobile, la nostra postazione mobile. E questa è una delle novità più eclatanti della campagna, della nuova campagna abbonamenti, che inizia martedì, e quindi poi da martedì 3 fino a lunedì 9 parleremo quotidianamente 24 ore su 24 dell'abbonamento e del perché e del come farlo. Intanto, se volete qualche ragguaglio e magari state scoprendo questa parola in questo momento, abbonamento, abbonarsi a Radio Città del Capo, che vuol dire, perché farlo, quanto costa, l'ho appena detto, un 30 centesimi al giorno. Ulteriori informazioni le trovate sempre nel nostro prezioso sito, ci sono delle pagine che vi raccontano proprio dell'abbonamento a Radio Città del Capo, www.rcdc.it. Le prime trasferte le faccio io con altri colleghi e amici. Le prime trasferte sono due: martedì, lo stesso il giorno dell'inaugurazione della campagna abbonamenti, Humus Deluxe in trasferta la mattina a niente meno che in Sala Borsa dalle 10 alle 12:30, e poi di nuovo Humus Deluxe sempre di martedì di pomeriggio, stavolta ci spostiamo niente meno che alla libreria Trame dalle 16:30 alle 18:00. E un'altra novità importante è l'apertura, ci sono due eroi, Giovanni e Riccardo, Giovanni Stinco e Riccardo Tagliati, che per tutta la durata della campagna abbonamenti saranno qui alle 6:30, non alle 18:30 del pomeriggio, quello è facile, alle 6:30 della mattina, ad aprire in anticipo rispetto al solito le conduzioni e i programmi di Radio Città del Capo, ad aprire eccezionalmente i programmi qui dai nostri studi alle 6:30, proprio in occasione della campagna abbonamenti. Quindi tutte le mattine apriamo alle 6:30 con Riccardo Tagliati, Giovanni Stinco E poi ci saranno anche altri eroici ospiti che a quell'ora affiancheranno Giovanni e Riccardo. Informazioni anche sul palinsesto della campagna abbonamenti si trovano nel sito. Sempre lì sto sito, è prezioso. Quando vi dico che è prezioso, mica dico le bugie, è vero, è molto prezioso. www.rcdc.it.
Emilia-Romagna Teatro vi invita alla Domenica del Teatro, rassegna di spettacoli per i più piccoli e le loro famiglie a pubblico. Il teatro di Casalecchio di Reno, le storie di Ernesto Roditore, le risate di Pigiami, il circo contemporaneo 20 decibel e le ombre della pietra e il bambino vi aspettano per 4 domeniche da favola. E a fine spettacolo, merenda in compagnia. Campagna abbonamenti in corso, info e prenotazioni 051 570977, www.teatrocasalecchio.it.
Sottocosto Ipercoop conviene dal 29 novembre all'8 dicembre.
Tanti prodotti in sottocosto, come tablet 8 pollici Samsung T3110 a 299 euro.
Sottocosto negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Condizioni dell'offerta punto vendita.
Sei pronto? Dai, vai che tocca a te.
Al Vanu Nya Kampa di Ryoda Tachi, LED Poca è la Repto.
Oi oi, fermo, eh. Deve esserci qualcosa che non va, riprova un po'.
La buona pacamia di Dario Ticca del Paco è alle torpe.
Ma allora sei fuori, cioè sei fuori di brutta.
Ma no, è l'onda fuori.
L'onda fuori? Questa poi togliela, togliela. L'onda fuori, la nuova campagna abbonamenti di Radio Città del Capo da martedì 3 a lunedì 9 dicembre. Radio Città del Capo trasmette dalle strade di Bologna.
Wow, messillimo!
Libera Radio presenta Nuove Resistenze. storie e voci ribelli contro le mafie. Un programma di Federico Lacche e Laura Galesi.
Buongiorno da Federico Lacche e bentornati all'ascolto. Lo scorso weekend a Casalecchio di Reno, Politicamente Scorretto ha affrontato un tema apparentemente tangenziale a quelli tradizionalmente analizzati dalla rassegna ideata da Carlo Lucarelli in collaborazione con Libera e Avviso Pubblico. Uno dei dibattiti ha avuto infatti come titolo Chiesa tra corruzione e comunicazione e ha visto la partecipazione di Gianluigi Nuzzi, Massimo Teodori e Ignazio Ingrao. Quello che vi proponiamo è un estratto della diretta radiofonica proposta da Libera Radio proprio con i protagonisti dell'incontro. Massimo Teodori abbiamo qui di fianco a noi. Massimo Teodori, ve lo ricordo velocemente, professore ordinario di storia e istituzioni degli Stati Uniti, ha insegnato in università italiane e americane, parlamentare radicale dal 79 al 92, insomma noto per le battaglie laiche, professore Teodori. Chiesa corruzione, io ricordo il suo volume Vaticano Rapace, lo scandaloso finanziamento dell'Italia alla Chiesa pubblicato da Marsilio proprio quest'anno.
Certamente in Vaticano, fino a Francesco, certamente è stato un centro, soprattutto attraverso l'Istituto Opere di Religione, cioè la Banca Vaticana, un grosso centro di corruzione finanziaria non solo di per sé, ma anche di corruzione finanziaria ed economica rispetto all'Italia. Infatti nel mio libro, appunto, che si chiama Vaticano Rapace, io mi occupo soprattutto dei riflessi negativi che questa presenza di una banca offshore al centro di Roma ha avuto per l'economia, la finanza e la politica italiana.
Professore, lei chiede ai suoi lettori di chiederselo perché 60 milioni di cittadini italiani sono costretti a versare ogni anno alla Chiesa Cattolica, pur non volendolo, una cifra stimabile, lei dice, in almeno 3 miliardi di euro, circa 50 euro a testa. Lei dice che il parassitismo della Santa Sede ha origine nei patti lateranensi firmati da Mussolini nel 29 e poi inseriti nella Costituzione del 48.
Poi inseriti nella Costituzione del 48 e poi rinnovati in peggio nel 1984 con il cosiddetto nuovo concordato di Craxi. Per arrivare a questa cifra bisognerebbe parlare di diversi capitoli, ma il capitolo più scandaloso secondo me è quello dell'8 per mille. L'8 per mille sarebbe un metodo ottimo per finanziare la Chiesa a cui si aderisce, un metodo che è usato in altre nazioni europee. C'è il piccolo particolare che in Italia noi finanziamo la Chiesa, soprattutto la Chiesa Cattolica, che ha il 98-99% di tutto l'importo dell'8 per mille, non soltanto coloro che vogliono, ma anche coloro che non vogliono. Mi spiego, non soltanto coloro che firmano sulla dichiarazione dei redditi di dare il proprio 8 per mille a una determinata Chiesa, ma quello che scelgono questa parte dei contribuenti, che direi è circa un terzo dei contribuenti, viene estesa forzosamente, senza che sostanzialmente nessuno lo sappia, a tutti i contribuenti. Così accade che l'8 per mille per la Chiesa Cattolica viene scelto da grosso modo 35% dei contribuenti, per un importo che dovrebbe essere circa 250-300 milioni di euro, e che invece la Chiesa Cattolica va a 1 miliardo e 200 milioni di euro l'anno. E questo è un inganno, soprattutto perché non si vede perché l'ignaro contribuente che non firma nulla e quindi che non vuole dare nulla a nessuna chiesa perché non appartiene a nessuna chiesa, gli viene prelevato forzosamente una parte, l'8 per mille dei suoi redditi per darlo alle chiese.
Lei vede dei mutamenti o un'inversione di tendenza, seppur di segnale, tra diciamo il papato di Benedetto XVI e quello di Francesco?
Sì, Francesco ha dato dei segnali molto netti di voler invertire la rotta, innanzitutto diciamo di mettere sotto controllo l'IOR, l'Istituto Opere di Religione, tanto è vero che ci sono stati da qualche mese a questa parte alcune migliaia di di conti che sono stati ritirati per non essere soggetti a controllo, perché erano conti di malfattori, perché erano conti di criminali. Non dico una cosa esagerata, dico una cosa che è documentata, che insomma è stato un canale, uno dei grossi canali di canalizzazione del denaro criminale, della mafia, della camorra e via di seguito. Questo sono tutte cose molto documentate. Io vedo questi segnali molto chiari di inversione di rotta, soprattutto rispetto alla curia romana, cioè a quel centro di, a quello che è stato il centro di potere in cui si è annidata un po' la corruzione, le pratiche di potere della Chiesa Cattolica. Per ora Francesco ha inciso abbastanza, ha cominciato a incidere abbastanza all'interno della Chiesa Cattolica, però per esempio i rapporti concordatari e tutte le altre leggi di privilegi tra Stato italiano e Chiesa Cattolica non sono stati toccati.
Professor Massimo Tenori, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon dibattito naturalmente.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
Bene, bene, ancora un ospite che sarà presente nel corso del prossimo incontro, qui con me Ignazio Ingrao, che è un collega giornalista, autore televisivo, lavora per il settimanale Panorama, ha firmato molte inchieste su intrecci tra Chiesa e finanza, e dunque già questo insomma ci introduce al tema, come dicevamo poco fa, che si tratterà nel corso del pomeriggio. È autore del Concilio Segreto, edito nel marzo del 2013 dai tipi di PM, una ricostruzione a partire da documenti e testimonianze inedite di ciò che è accaduto dietro le quinte del Concilio Vaticano II, un concilio che non è stato mai raccontato in Grao.
Sì, perché abbiamo cercato di, ho cercato di ricostruire con i documenti di archivio, ma anche le testimonianze di chi ha vissuto quella stagione e mi ha fornito anche i suoi documenti, quello che accadeva un po' fuori dell'aula conciliare. Sappiamo che nella Basilica di San Pietro dal 62 al 65 in quattro intervalli diversi si sono riuniti 2500 tra cardinali e vescovi per discutere delle riforme della Chiesa, ma fuori di quell'aula di San Pietro trasformata in Parlamento si riunivano associazioni, gruppi, gli stessi padri conciliari insieme ad intellettuali, giornalisti, quello che oggi chiameremo diciamo delle lobby, dei gruppi di pressione che cercavano di accompagnare, condizionare, influenzare anche positivamente la discussione sulla riforma della Chiesa, sui vari punti che potevano essere l'organizzazione interna, ma soprattutto il rapporto anche con la cultura, con il mondo esterno. E ho trovato e scoperto tanti punti di contatto con la situazione attuale.
Tra gli elementi di quel concilio, quelli che possono strumentalmente, insomma metodologicamente, aiutarci a comprendere il presente e nello specifico le tematiche che oggi per esempio siete chiamati qui a discutere. Sto parlando di corruzione, sto parlando di trasparenza, sto parlando anche di criminalità organizzata.
Il rapporto tra il Vaticano e la Chiesa e la mafia, le mafie, è un rapporto che affonda le radici da lontano, fin dall'Unità d'Italia sostanzialmente, perché è il momento in cui in qualche modo diciamo la Chiesa assisteva a quello che era una destabilizzazione profonda del sistema tradizionale attraverso diciamo l'Unità d'Italia, guidata e ispirata anche diciamo dalla massoneria, reagiva soprattutto nel Regno di Borbone con quelle che erano invece anche quelle realtà organizzative che aiutavano invece a mantenere il tessuto tradizionale. Su queste ahimè c'era anche la mafia. Dobbiamo sapere che questo rapporto affonda le radici in quel momento, poi ha continuato ad essere coltivato, perché non solo dal punto di vista diciamo folcloristico, per cui diciamo anche nell'armamentario simbolico e anche della mafia nel sud ci stanno in maniera molto forte, fortemente radicati gli elementi religiosi, ma proprio perché c'era in qualche modo anche una consuetudine tra virgolette in alcune realtà e anche con in una certa prospettiva, una certa consuetudine diciamo di rapporto. Poi questo ahimè successivamente si è continuato ad alimentare nel momento in cui dopo diciamo la conciliazione, la questione romana, c'è stata poi diciamo la restituzione di una somma di denaro importante diciamo in Vaticano da parte dello Stato italiano, che poi è stata investita anche economicamente nelle banche, anche per azioni, e poi via via arriviamo, quindi ecco poi quello che è stata la vicenda dei rapporti con Sindona, con Calvi, per poi arrivare più ai giorni nostri con l'utilizzazione, diciamo, di conti della Banca Vaticana da parte della criminalità organizzata, alcuni conti nello IOR utilizzati da parte della criminalità organizzata, come è stato accertato anche da quelle che sono state, diciamo, delle inchieste giudiziarie, così come parallelamente l'utilizzazione di alcuni conti del Vaticano da parte della politica corrotta durante Tangentopoli, sia da chi aveva bisogno di far transitare tangenti sui conti vaticani, sia da chi temeva di finire, diciamo, nei rigori della legge, quindi metteva al sicuro i propri soldi all'interno dello IOR, persino ministri, e questo pure, diciamo, è attestato da carte giudiziarie. Ecco, questo è un po', diciamo, il percorso che c'è alle spalle. Oggi come il Vaticano può voltare le spalle alle mafie e alla corruzione? Può farlo, e ha fortemente volontà di farlo, lo abbiamo visto, perché questo è stato il mandato che il conclave ha affidato a Papa Francesco, e questo lui si trova a dover applicare, a dover realizzare. Lo sta realizzando con un negoziato che ha aperto con il Consiglio d'Europa per far accedere, diciamo, alle istituzioni finanziarie del Vaticano alla white list delle realtà finanziarie a livello mondiale, ma lo fa anche cercando di cambiare quello che è un sistema e anche determinati atteggiamenti all'interno della realtà vaticana, quindi maggiore trasparenza, un ricorso al segreto che non serva a coprire, diciamo, l'indicibile, ma serva a garantire la libertà laddove è strettamente necessario, e poi anche, diciamo, uno stile all'interno di maggiore sobrietà e linearità nell'uso delle risorse, perché corruzione c'è stata anche negli appalti all'interno del Vaticano.
Quindi, riepilogando, da un lato, come dire, se va bene, una distrazione storica nelle sagrestie nei confronti di certi fenomeni, dall'altro però, come dire, l'incidere invece di quei fenomeni dove, come dire, nelle stanze del potere, quindi nei luoghi come lo IOR, che sono stati poi al centro dell'attenzione anche del pontificato di Francesco. Tu giudichi quindi i segnali che Francesco sta mandando in questo senso sostanziali, non di facciata?
Ma sì, e non è solamente Francesco, ci sono anche i cardinali che in qualche modo gli hanno dato questo mandato, ma non sarà facile, la battaglia è aperta, non basta fare delle commissioni come ha fatto Francesco per cambiare, diciamo, una realtà che si è andata, abbiamo detto, stratificando nei secoli e anche nella storia più recente, nella storia contemporanea più recente. I segnali sono stati dati molto forti, bisogna vedere se il Papa riuscirà in questo sistema, meccanismo così complesso, a toccare, passami l'immagine, diciamo, in Mamma Santissima, che ci sono ancora nella curia, alcuni ci sono alcune figure che dalla fine del pontificato di Giovanni Paolo II, passando attraverso quello di Ratzinger fino ad oggi, hanno, come dire, cristallizzato delle sacche, delle situazioni, diciamo, di potere, e quindi anche quelle che sono state chiamate oggi di nuovo le lobby all'interno del Vaticano, cioè filiere di potere e di poteri, che quindi impediscono, diciamo, poi al Vaticano di realizzare la sua vera autentica missione. Ecco, vediamo se non è semplice. Io vorrei dare, diciamo, questo messaggio che la battaglia è aperta e ancora tutta da giocare. Il Papa dietro di sé ha la forza di un grande successo, diciamo, popolare, questo non è poco, ha la forza di molti cardinali che hanno avuto il coraggio di scegliere una persona che ben sapevano che non si sarebbe fatta legare le mani, diciamo, da questo sistema di potere, perché veniva da fuori. Però, come dire, la stratificazione, gli intrecci sono tali e sono così complessi che l'esito non è scontato.
Dal tuo sguardo di storico, hai parlato di personaggi che rappresentano ancora, dici quello che secondo te è il più emblematico in questo senso.
Ma io credo che fin dalla, diciamo, ci sono state luci e ombre nel pontificato di Giovanni Paolo II, penso proprio anche sul fronte, per esempio, della finanza, cioè quello che ha rappresentato la finanza, l'uso della finanza vaticana con un obiettivo anche importante, che era quello di finanziare la protesta, diciamo, il sindacato di Solidarność in Polonia, contribuire a far cambiare il corso alla storia. Questo è stato, però poi ci sono coloro che poi hanno sostenuto anche finanziariamente questo sforzo, oppure dei meccanismi, diciamo, che sono serviti per finanziare questo sforzo, che poi sono stati utilizzati in maniera distorta da altri che si sono inseriti in questo percorso. Oggi alcune di quelle persone che hanno accompagnato quel tratto di storia sono ancora lì.
Io vi ricordo il volume di cui vi accennavo all'inizio dell'intervista di Ignazio Ingrao, Il Concilio Segreto, edizioni PM, grazie a Ignazio Ingrao.
Grazie a voi.
Da un ospite all'altro, e quello che ho di fianco a me è particolarmente gradito, è stato presentato stamattina il dizionario enciclopedico delle mafie in Italia. Beh, tra diciamo le persone, gli ospiti che lo hanno presentato c'era anche Mara Filippi Morrione, che ho qui di fianco a me. Mara, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Mara, compagna di Roberto Morrione, nostro primo direttore, è un incontro particolarmente gradito quello che abbiamo oggi pomeriggio. Non c'è occasione in cui non cerchiamo non tanto di ricordare, ma proprio di ribadire la lezione di Roberto. La lettura dei fatti, il modo attraverso il quale si fa informazione e si fa un servizio pubblico, la guerra dichiarata alle derive criminali della politica e tanto altro ancora incarnato da Roberto e dal suo lavoro. Mara, tu nello specifico sei la portavoce di un premio importante dedicato a Roberto.
Sì, infatti il premio Roberto Morrione, che nasce appunto sulla scorta di questo suo insegnamento, perché è dedicato ai giovani e vuole formare, quindi fare formazione sui giovani, che non è importante che siano giornalisti, ma devono comunque voler fare informazione, un'informazione, come direbbe Roberto, seria, onesta, approfondita, che ha come punto importante la memoria, che va a illuminare punti oscuri, che ha un suo bagaglio, che mette insieme i fatti e che quindi dà una lettura della realtà. E quindi l'importanza di far fare un'esperienza completa a questi giovani, possono essere blogger, possono essere freelance, se non hanno spalle coperte va comunque bene, perché noi gli diamo non solo un supporto economico e poi un premio finale, ma gli diamo anche un tutoraggio che non è solo tecnico, video e audio, non è solo giornalistico con dei bravi giornalisti di inchiesta televisiva, ma è anche legale, quindi hanno un legale specifico che li segue in tutto questo lavoro molto delicato per 5 mesi, e quindi hanno la possibilità di fare un'esperienza completa. Dopodiché queste inchieste vengono messe in onda, il nostro media partner principale è Rai News 24, ovviamente l'ultima creatura di Roberto in Rai, e poi li promuoviamo. Quest'anno le inchieste sono andate per esempio al Festival di Toronto. Noi cerchiamo in tutti i modi insomma di incentivarli.
Costola del premio Alpi, costola non è un termine esatto, ma è all'interno del premio Alpi.
Sì, è nato all'interno del premio Alpi. Il premio Alpi ci ha aiutato a partire subito, quindi a pochi mesi dalla scomparsa di Roberto noi già avevamo la prima edizione, quindi la premiazione finale si svolge nelle serate del premio Alpi, quindi agli inizi di settembre, però appunto facendogli fare tutto il lavoro di produzione siamo un po' diversi, un po' avulsi, proprio perché abbiamo tutti questi step continui durante l'anno. E voglio ricordare che il 15 di dicembre, quindi tra pochi giorni, si chiude il bando della terza edizione, quindi si trova tutto sul sito www.premiorobertomorrione.it.
Quindi bisogna inviare entro il 15 di dicembre i lavori.
E si inviano dei soggetti scritti, noi non scegliamo le persone, scegliamo dei progetti, vogliamo andare a vedere che cosa, dove vogliono andare a scavare questi giovani. Devono essere molto dettagliati, perché comunque devono avere una loro fattibilità molto concreta, perché poi dal 1° di febbraio partono con la vera e propria produzione e hanno 5 mesi di tempo per produrlo.
Allora ricordiamocelo, 15 dicembre scade appunto il termine per la presentazione dei progetti, dei soggetti sì. Che poi saranno da voi sostenuti, seguiti e poi sì, naturalmente vengono... una volta premiati anche promozionati, distribuiti
in qualche
modo.
Il 15 di dicembre scade il bando vero e proprio, si riunisce la giuria, sceglie 3 di questi progetti e porta avanti 3 di questi progetti. Il 30 di gennaio a Roma avremo la serata di presentazione, quindi dei 3 soggetti finalisti.
Mara Filippi Morrione, grazie moltissimo di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Proprio in questi giorni, nei giorni scorsi, si sono di nuovo insomma ripresentati e premiati i prodotti video che hanno vinto appunto il premio Roberto Morrione. Tra questi anche La Forestalini, firmato da Andrea Tornago, Davide Gangale e Silvia Sciorilli Borrelli. Nei giorni scorsi abbiamo proprio sentito la collega Silvia Sciorilli Borrelli, che ci ha parlato proprio di questo lavoro, di un documentario sul PUL che indagava sul traffico illegale dei rifiuti dalla Lombardia alla Calabria. Navi dei veleni veleni, traffico illegale di rifiuti e fino naturalmente ad arrivare alla vicenda del capitano De Grazia e all'omicidio Alpi Hrovatin. Ascoltiamo Silvia Sciorilli Borrelli.
Sono alla forestale dei veleni e appunto la cosa particolare è proprio che un nucleo di polizia forestale, tra l'altro a Brescia, quindi in Lombardia, indagava sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi che venivano smaltiti soprattutto in mare. Questo è stato il punto di partenza, cioè perché il nucleo della forestale di Brescia va a indagare e diventa il nucleo più esperto d'Italia sui traffici che interessavano il Mar Mediterraneo. E quindi partendo da questo e andando proprio a sentire i protagonisti di quelle vicende che comunque risalgono agli anni 90, quel nucleo è stato smantellato tra l'altro nel 95, quindi andando a ritrovare i protagonisti, quindi Rino Martini che coordinava la squadra e che adesso lavora nel settore privato e non aveva quasi mai rilasciato interviste, invece ha parlato con noi anche davanti alle telecamere, e poi Claudio Tassi, Giuseppe Giove, quindi tutti i membri del nucleo, abbiamo appunto cercato di ricostruire quello che è stato, ma forse continua a essere ancora, diciamo, una storia oscura del nostro paese, cioè questi rifiuti, queste carrette del mare che partono cariche di rifiuti e spariscono, quindi non arrivano